tentativo di dare un titolo a questa giornata, a questa bella festa dei Santi, che è la festa di tutti noi, e provare a ricevere quello che ci regala la seconda lettura di oggi, che ci parla di un amore che Dio ci ha dato e che quindi presenta l'amore come un regalo di Dio, e un regalo da parte sua che ci vuole molto bene. E quindi oggi una giornata per rendere grazie, per essere oggetto di questo suo amore. Allora gli chiediamo di darci tanto del suo spirito, perché possiamo sempre di più ringraziarlo e, ringraziandolo, anche trovare la via per accorgerci del grande amore che ha per noi. Ecco, tutto questo certo contraddice ed è contraddetto dalle nostre povertà, dalle nostre miserie, nei nostri errori, e di questi noi facciamo ammenda in questo momento davanti a tutti noi, tutti i nostri fratelli, e chiediamo l'aiuto del Signore, ma anche gli uni degli altri, per poter dimenticare tutto quanto è stato sbagliato e rientrare, riconciliarci con questo grande amore che ci precede e ci invita a non perderci d'animo. Ma la domanda che ci potremmo fare, che vorrei anche rivolgervi questa volta, vi ricordate la domanda l'altra volta? Che cos'è per te l'amore? E la domanda di oggi potrebbe essere: ma per te chi è il santo? Chi sono i santi? Che idea hai della santità? Oppure della persona santa? Ma provo a dire un pensiero che mi nasce ancora una volta da uno scritto del Papa che lui ha fatto 2 anni fa, che si chiama proprio così, proprio dal Vangelo di oggi, Gaudete et exultate, proprio una esortazione, una lettera che lui ha scritto sulle beatitudini, sulla santità nel popolo di Dio. E sempre si cita quella frase di questa esortazione quando si dice il santo della porta accanto, è un'espressione coniata appunto dal Papa per dire che non dobbiamo immaginarci che i santi siano solo quelli dell'elenco dei santi che ci sono per esempio nei nostri messali, quelli proprio canonizzati ufficialmente, ma potrebbe essere appunto uno che sta nella porta accanto a te. E lui dice questo quindi invitando tutti ad avere uno sguardo molto attento su tutto quello che succede attorno a noi, specialmente sulle persone che ci stanno accanto, e accogliere i segni della presenza del Signore, delle sue virtù, del suo spirito, della sua carità, della sua fede, e vederlo presente appunto attraverso le persone. E devo dire che in questo pensiero mi ha molto aiutato proprio nella direzione di cercare di capire chi sono i santi, e ho trovato delle conferme nei testi che abbiamo appena ascoltato, soprattutto in uno, all'inizio del Vangelo, che descrive ciò che ha mosso il Signore a pronunciare le beatitudini. Dice: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo beati, eccetera. Cioè Gesù pronuncia queste parole e inizia il suo grande discorso, quello cosiddetto della montagna, vedendo le folle. Lui alza lo sguardo sulla gente e quindi si fa ispirare proprio da quello che lui vede davanti a sé. E allora ho provato a guardare ma che folle erano. E nelle righe immediatamente precedenti potrete vedere che le folle che aveva davanti erano proprio delle povere persone, erano dei malati, degli indemoniati, dei lunatici, degli epilettici, insomma tutta gente molto messa male. Lui si radunava da tante parti, anche fuori dei confini di Israele. Lui alza lo sguardo verso questa gente e pronuncia le beatitudini. E quindi mi sembra che sì, il suggerimento che viene da quella letterina di Papa Francesco sia pertinente. L'invito ad alzare lo sguardo e a riconoscere appunto con questa particolarità però, che nel Vangelo Gesù alza lo sguardo sulla povertà delle persone. Altre volte abbiamo messo in evidenza il fatto che i commentatori delle beatitudini mettono molto l'accento sulla prima beatitudine, dicendo che non è semplicemente la prima, ma è un po' il titolo di tutte le beatitudini: beati i poveri in spirito. Ecco, io credo che sia una particolarità. Certo, siamo invitati ad accorgerci delle virtù dei nostri fratelli, di coloro che ci sono vicini, di tanti buoni esempi, buone testimonianze, ma qui mi sembra che il Vangelo ci faccia soprattutto guardare e cercare la presenza del Signore proprio dove c'è il volto del poveretto, quello che è messo come è messo, e che quindi di per sé non ci istintivamente non ci porterebbe a pensare che lì è presente il Signore. Ecco, questa un po' era la osservazione principale che volevo fare. Adesso però darei un po' la parola a voi, se avete qualche cosa da aggiungere su questo argomento. Non so se vuole cominciare Giovanni, se ha un pensiero su chi sono per te i santi. Puoi anche stare di santa.
Per quello che diceva Francesco, sento molto confermato che l'eccezionalità della parola del Vangelo è proprio quella della santità dei peccatori e della santità dei perduti, e di coloro che sento come nella morte vengono risuscitati. Per cui appunto credo che poi il cuore che stiamo celebrando è quando lui dice attraverso l'Apostolo: vedete quale grande amore ci ha dato Dio. Quindi il segreto della santità è la bontà di Dio e il suo amore per noi, però con una precisazione. Perché secondo, torno alla tavola dei miei fratelli, dei miei figli, c'è uno che è particolarmente segnato dalla tristezza, dall'essere fuori gioco, dal sentirsi giudicato e isolato, dall'essere magari del tutto arrabbiato con tutti. Il mio cuore, il padre, il fratello, il mamma, è certamente verso Dio. E quindi c'è una potenza di attenzione dell'amore di Dio che investe in maniera assoluta quella potrebbe essere una piega inopportuna. Allora, questa chiesa, anche se adesso dobbiamo stare un po' distanziati, io sono molto d'accordo con i nostri fratelli sposati che invece vengono a celebrare anche qui la loro pericolosa vicinanza, è vero, perché la vicinanza è sempre pericolosa. Il figlio di Dio ha speso con la croce la sua vicinanza e quindi non è che sia un atto superficiale quello di dar posto a tutti nel nostro cuore, ma è certo che c'è un privilegio, è venuto a capovolgere le cose, è vero, questo Signore. Tutti quelli che prima erano condannati sono invitati a entrare. Quelli che sono un po' troppo sicuri di essere a posto, c'è un punto di domanda che viene volta dal suo vicino, e della sua fatica, della sua sofferenza, o anche dei suoi errori, dice: ma tu sei proprio a posto? È bellissimo quindi essere appartenenti a questa famiglia di tutti a posto, però ogni istante della sua vita deve continuamente constatare con stupore quanto è voluta bene da Dio.
Bene, c'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere? Sì.
Io più che aggiungere ho forse una domanda da fare, perché perché a me ha colpito quella beatitudine molto attuale, che è quella di quelli che sono cristiani, e poi mi ha colpito la testa di oggi che dice: rallegratevi del risultato. Allora mi chiedo, fra l'essere nel pianto, oppure in una delle tante situazioni che vengono citate da Beatitudine, e il rallegrarsi, che cosa ci sta in mente? Si può rallegrare solo quando riceveremo la nostra ricompensa nei cieli, oppure c'è modo di rallegrarsi anche lì, la terra? Da una parte essere nel pianto e dall'altra la migranza. Non so, questa è una domanda. Il testo del Vangelo comincia dicendo che c'erano queste folle, la folla è un insieme di persone, quindi si può pensare che fosse un gruppo di persone che viveva in qualche modo la loro vita, e poi dice che Gesù si mise a parlare. Può essere questo legame tra l'essere insieme e ascoltare.
Bene, ma riguardo alla questione di coloro che sono nel pianto, l'avevamo un po' studiata durante la settimana con Giovanni, perché avevano chiesto a Giovanni, un gruppo di signore, di parlare loro di questo. E abbiamo scoperto che ci sono diversi verbi nella lingua dei Vangeli, nella lingua greca, che dicono il piangere. Per esempio, quando Gesù piange davanti all'amico Lazzaro, oppure ci sono gli apostoli che piangono perché lui è morto. E qui è un verbo che indica, che è usato nella Bibbia per dire il pianto del lutto, e quindi il pianto per un morto, per la mamma, un fratello, un figlio. E quindi un pianto particolare, quello che Gesù proclama beato, e che ha evidentemente un particolare riferimento al mistero della morte e quindi della risurrezione per noi che siamo discepoli di Gesù morto e risorto. Ecco, allora anche nel cammino feriale abbiamo appena incontrato questa questione della risurrezione, questa contestazione che fanno Gesù su sulla risurrezione, e credo che ancora una volta siamo invitati anche attraverso questa beatitudine a pensare e a ricordarci, come fanno le donne al sepolcro, di quello che Gesù aveva detto loro lungo il cammino, che Cristo deve morire e deve risorgere. Per più devo dire che è successa una cosa anche bella, ieri quando è venuto l'arcivescovo a Caselle per benedire di nuovo la nostra chiesa che si riapriva, prima di entrare si è avvicinata una donna, una signora che piangeva, e allora lui ha chiesto, si è girata, si è accorto che lei piangeva, allora è tornato indietro e gli ha chiesto perché piangeva, e lei gli ha spiegato che era morta da poco la mamma, e quindi si sono fermati un po' a parlare così della cosa. Sì, mi è piaciuto molto questa attenzione che lui ha avuto immediata, proprio sembrava che non si fosse accorto, invece si era accorto di questa persona in mezzo alla gente, l'ha cercata. Bene, io mi fermerei così perché il tempo è un po' andato avanti, anche perché ho paura che a fare le domande poi la domenica dopo voi non veniate, perché quando uno ha paura di essere interrogato si nasconde, quindi cerco di essere prudente.